cultura che non ti aspetti. Sempre alle 17, però, quello ce lo possiamo aspettare. Puntuali dal lunedì al venerdì. E io sono Sandy Altermat e staremo insieme fino alle 18.30. Stasera incominceremo con una piccola analisi personale e parleremo di sigle che a quanto pare ci identificano dopo aver fatto un test della personalità però. Parliamo di MBTI, che sta per Myers-Briggs Type Indicator, ma tra pochissimo vi spiegheremo meglio. Una mostra al MUSEC inaugurata ieri espone tessuti artigianali dall'Indonesia, parleremo anche di quello, mentre vi presentiamo poi il Laser di domani, che è un documentario sulla nostra voce, non quella metaforica, proprio la nostra voce, quella che usiamo per parlare. E poi parliamo del nuovo film di Spielberg nelle nostre sale in questi giorni e in chiusura con Paolo Di Paolo vogliamo ricordare un meraviglioso libraio che è scomparso oggi, Romano Montroni, più che un libraio, un esperto di editoria. E dunque questo sarà più o meno quello che abbiamo modo di raccontarvi oggi in K. Intanto, come sempre, però, abbiamo la musica e dunque incominciamo con una novità. Abbiamo George Drexler con Che sarà che es, che arriva dal disco nuovo Taraka. Dunque, ieri abbiamo parlato di Argentina, oggi Uruguay, quasi un derby sudamericano, visto che così lo facciamo così a modo nostro il calcio qui, visto che il fischio d'inizio mi pare sia questa sera alle 21.30. Niente, parlo di musica che è meglio, ce l'ascoltiamo subito.
Prefiero la risposta che un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita oh. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no. La vida, mi hermano, esa es la cuestión. ¿Es acaso el latido de un corazón o una dulce ilusión? Hay vida. ¿Será que es maravilla o es sufrimiento? ¿Será que es alegría, tal vez un lamento? ¿Qué será, mi hermano, que la vida es? Hay quien dice que una vida no vale nada en el mundo. Una gota de tiempo que no dura un segundo. Otros dicen que es un divino misterio profundo. Es un soplo del creador en un arranque del más puro amor. Alguien dijo que es lucha y placer. Él me dice déjala correr. Ella dice me quiero morir porque sin un amor vivir no es vivir. Solo sé que confío en que siempre le encuentre sentido de alguna manera. Cada cual irá haciendo su vida como fuera, o quiera, o pueda. Siempre tan deseada, por más que esté errada. Nadie, nadie quiere la muerte, no. Solo salud y suerte, oh, oh, oh. Y la pregunta rueda por su senda. Me quedo con la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé. Sabes ser
E abbiamo iniziato col buon umore, con questa che ci ricorda la bellezza della vita. Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare di queste sigle. MBTI sta per Myers-Briggs Type Indicator, cioè indicatore di tipo Myers-Briggs. Prende il nome da Catherine Cook Briggs e da sua figlia Isabel, due studiose americane che negli anni 40 si ispirarono alle teorie dei tipi psicologici di Carl Gustav Jung. Questo per creare uno strumento pratico ai tempi che aiutasse le persone a capire meglio che tipo di lavoro fare. Allora, è vero che a quanto pare non c'è proprio una solita base scientifica sui risultati di questi test di personalità, però è anche vero che è un desiderio molto umano cercare di capire chi siamo e come siamo fatti. Sappiamo che siamo un po' più complessi di così, di una sigla a quattro lettere che non possono bastare per inglobare la personalità di qualcuno, eppure questi sistemi continuano ad affascinare e siamo sempre alla ricerca di definizioni chiare, semplici, che ci aiutino a orientarci nell'infinito mondo della nostra identità. Ne vogliamo parlare? Lo facciamo con Francesco Lucchini, psicoterapeuta e psicoanalista dello Jung Institute. Ben trovato qui a K.
Buongiorno, grazie.
Allora, questo MBTI nasce in fondo dai tipi psicologici di Jung. Riesci a spiegarci di che cosa stiamo parlando? Che tipi sono?
Sì, diciamo, il punto di partenza è questo lavoro di Jung degli anni 20, che si chiama tipi psicologici, nel quale Jung mette a fuoco, come dire, a fine orientativo, una struttura organizzativa della personalità che si, diciamo, articola su due piani. Un piano che riguarda il rapporto con la realtà, quindi un piano di estroversione e introversione, maggiore attenzione alla realtà esterna o interna, e quattro funzioni, che sono il pensiero, il sentimento, l'intuizione e la sensazione. Queste funzioni sono distribuite su degli assi, quindi ad ognuna corrisponde il suo opposto, per intenderci. Quindi un tipo di sensazione avrà come suo opposto la funzione di intuizione, viceversa un tipo di pensiero avrà come suo opposto la funzione di sentimento. Ecco, questo era un po' il punto di partenza. Questa cosa serviva a Jung un po' per provare a spiegare il funzionamento della personalità, come una mappa, ecco, organizzativa.
E il suo era un test che si basava su delle domande?
No, Jung non ha mai costruito un test, in realtà. Il test è stato proprio costruito da Myers-Briggs in seguito. È un lungo saggio, è un libro molto articolato, nella parte finale c'è un appendice, è, diciamo così, un costrutto teorico, ma non è mai stato pensato come applicativo. In realtà è un po' questa, in fondo, la cosa interessante, che poi sia stato ripescato da queste americane, che peraltro non avevano formazione accademica, ne erano, come dire, esperte di psicologia, e ricostruito sotto forma di test e poi utilizzato nel, come giustamente ha già detto lei, prevalentemente nel mondo del lavoro. Ecco.
Sì, infatti è anche interessante che sia stato ripescato, o forse non è mai stato messo da parte, sia da aziende, a quanto pare, che da giovani che lo usano nel loro LinkedIn, ma anche nel loro Tinder, ad esempio. Mettono la sigla per far capire che tipo di persona sono, o per trovare un match, come si suol dire, qualcuno che possa andare d'accordo, cioè le due sigle che si incontrano.
Sì. Diciamo, la cosa interessante è un po' questa. Nel mondo del lavoro è stato molto dominante negli anni 70, veniva utilizzato nella selezione del personale. Poi ha avuto un po' di, come dire, è andato sotto coperta, è riemerso negli ultimi anni, e forse non a caso, no? Perché si è aggiunto, diciamo così, alla lista di cose che in qualche modo utilizziamo oggi per definire chi siamo. Questo secondo me è una cosa parecchio interessante, perché forse è una delle prime volte in cui diciamo un'etichetta che corrisponde all'interiorità viene come dire scelta come modo di rappresentarsi verso l'esterno, e questo è un po' proprio il passaggio dal trovare il lavoro giusto a spiegare chi siamo. Quindi è come dire, come se fosse una porta, no? In qualche modo che serve già a dire chi siamo.
Ma perché abbiamo così tanto bisogno di riconoscerci in una categoria?
Questo sicuramente è una domanda complessa alla quale forse non c'è una risposta univoca. Quello che posso dire è che secondo me L'utilizzo di queste categorie in realtà servono più o meno quasi tutte alla stessa funzione, cioè a dire sappi chi sono, così non mi fai del male, così non soffro. In qualche modo io dando all'altro le informazioni che mi riguardano, in qualche modo cerco già di costruire un modo in cui io posso essere amato e accettato per quello che sono senza dover incontrare invece come dire, degli aspetti più dolorosi o più complicati della nostra esistenza.
Ma non c'è anche la curiosità di sapere noi come siamo fatti?
Ma io probabilmente sì, però di fatto, come dire, il punto è proprio un po' questo, no? I tipi psicologici da cui è nato il tutto e poi il test, in realtà descrivono una configurazione di base, no? Ma non ci dicono chi siamo, nel senso ci dicono da dove partiamo. E questo era anche molto evidente in Jung. In realtà la teoria dei tipi era importante non tanto per una descrizione statica, ma perché ognuno di noi aveva una funzione inferiore, ha una funzione inferiore, una funzione in ombra, cioè un aspetto di noi che è meno sviluppato. E questo era quello che interessava a Jung. Quindi non tanto dire come siamo fatti, ma che cosa manca, in quello che siamo fatti per essere più completi. Quindi qui c'è un po' un fraintendimento oggi, no? Nel senso che questo viene poi utilizzato come una definizione oggettiva di chi siamo, quando in realtà questa cosa non è così.
Però se vogliamo magari staccarci dalle basi reali da cui sono partiti questi test e pensiamo a come vengono utilizzati oggi nel mondo pop, diciamo così, non c'è un po' la tendenza di... non si sente un po' il bisogno di identificarsi in qualcosa?
Certamente sì, nel senso, beh, il fatto che per ognuno di noi, beh, insomma, una volta si diceva il vestito non, l'abito non fa il monaco,
Sì.
no? Allora, questo bisogno ce l'abbiamo sempre da qualche parte avuto. Adesso è interessante come questo bisogno sia passato non solo dalle cose che faccio, dal lavoro che ho, dalle amicizie che ho, eventualmente
Dall'orientamento
dai soldi che
sessuale, ad
guadagno,
esempio.
dall'orientamento sessuale, da quello che ho di genere o da quello che mangio. E non mangio, ma anche da come sono fatto dentro. Quindi è un tassello in più, no? In questo senso. E penso che sia come dire, è in questo senso che è ritornato oggi, no? Che è ritornato sulle app di dating, sui profili di Instagram, perché si è aggiunto, no? A questo casellario, però ha una funzione un po' diversa rispetto a dire vegano o vegetariano, no? Questo fa riferimento a una dimensione più interna che viene così utilizzata come uno strumento identificativo. Ripeto, dal mio punto di vista, per evitare, come dire, per proporre di non essere feriti, no? Soprattutto questo si vede come dire, nella sua funzione nelle app di dating e così via. Se tu sai come sono, saprai anche forse come trattarmi, o forse sarai tu la persona giusta se tu sei, come dire, il tipo che si incastra bene, no?
Sì,
Quindi penso che alla fine ci sia questo desiderio qui.
anche perché se uno si definisce troppo rischia di non, rischia di impedirsi di cambiare. La famosa frase: sono fatto così. Sono leone, ascendente, scorpione, e dunque sono fatto così, per dire, no?
Assolutamente sì, assolutamente. Diciamo, questo secondo me è la cosa fondamentale. Come dicevo prima, queste definizioni sono dei punti di partenza. Poi in realtà il processo di soggettivazione, cioè diventare chi siamo, no? Che Jung chiama il processo di individuazione, è un processo per l'appunto che dura una vita intera e che ha a che vedere con tutte le cose che in realtà non sappiamo ancora di noi o che non abbiamo, delle quali non abbiamo fatto esperienza. Quindi o delle quali dobbiamo, come dire, fare un'esperienza diversa. Quindi è molto diverso dalla possibilità di arrivare ad una definizione conclusiva, no? Quindi nell'uso definitorio si perde poi invece questo aspetto che è fondamentale. Io sono un certo tipo, psicologico, inteso secondo il modello di Myers-Briggs, ma questo significa che potenzialmente ci sono delle cose che io ancora non sono.
Ecco,
E
così mi
questa
piace di
forse è la
più.
cosa che si vede.
Sì.
È la cosa che si vede di meno.
Lasciamo le porte aperte, dunque vogliamo avere ancora un
Lasciamo
po'
le
di
porte.
margine di miglioramento. Allora, Francesco Lucchini, grazie mille. Le abbiamo detto psicoterapeuta
Prego.
e psicoanalista. Grazie per questo intervento qui a K. Buona serata.
Grazie mille.
Quando la musica incontra la performance, lei è ticinese, attrice, visual artist e musicista, si chiama Corinne Isabel Rinaldis. Resistance, il pezzo che abbiamo appena sentito, e soprattutto dobbiamo dire che si esibisce con il nome di Operazioni. Noi ora parliamo di trame invece, di trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor, perché è vero, si avvicina un po' al periodo delle vacanze, dei viaggi, forse anche solo con la mente e la fantasia pensiamo a paesi lontani, fatti di altre culture e altri colori. Intanto abbiamo il Musek che porta l'Indonesia a Lugano con una mostra dedicata ai tessuti artigianali. Si intitola appunto così, Trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor. L'inaugurazione si è svolta ieri e si potrà visitare fino al 25 ottobre a Villa Malpensata a Lugano. Le opere tessili appartengono a due delle maggiori collezioni svizzere in questo ambito. Avremo modo di parlarne, lo facciamo subito e diamo il benvenuto al nostro ospite Paolo Maiullari. Benvenuto.
Buongiorno Sandy, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è responsabile della ricerca delle attività espositive del Musek e co-curatore di questa mostra Trame, appunto. Gli oggetti che presentate provengono da contesti culturali diversi e si diversificano per materiali e funzioni. Dunque il titolo Trame magari si riferisce non solo ai tessuti ma anche all'operazione di combinare le storie dei vari oggetti?
Esatto, ha capito immediatamente anche il secondo significato del titolo. Trame non è soltanto riferito ai tessuti ma è riferito a un mondo che è quello dell'arcipelago indonesiano, un arcipelago enorme che per estensione è quasi 50 volte la Svizzera, è un arcipelago composto da più di 13.000 isole, di cui oltre 900 abitate, 300 popoli, altrettante lingue e un sacco di tradizioni che, se da un lato hanno sviluppato delle identità e delle tradizioni artistiche proprie nel corso dei millenni, dall'altro trovandosi lungo la via marittima della seta che in antichità collegava la Cina con l'India e il Medio Oriente, sono entrati in contatto e hanno avuto scambi significativi che ritroviamo in elementi della cultura materiale, nell'arte, nella lingua e così via. E quindi Trame è un legame profondo che lega questi popoli del mare, oltre che la trama di un tessuto decorato e utilizzato in molti modi all'interno di queste culture.
Abbiamo detto che le opere appartengono a due delle maggiori collezioni svizzere di questo ambito, composte da appunto Georges Breguet e Beatrice Zulik. Per capire bene un oggetto etnografico bisogna anche considerare il tipo di collezione da cui proviene?
Allora, le due collezioni sì, sono collezioni di Georges Breguet e Beatrice Zulik, due collezioni svizzere, non solo sono tra le più importanti a livello svizzero, ma direi tra le più importanti a livello internazionale. Sono due collezioni note che noi abbiamo studiato, insieme compongono oltre 1.400 tessuti, di cui in catalogo ne abbiamo presentati 203 in esposizione, un centinaio. Allora, per quanto riguarda la seconda parte della domanda, sì, bisogna conoscere una collezione, naturalmente ci permette di conoscere anche delle dinamiche, dei contesti, spesso anche occidentali, che hanno portato un interesse specifico. Però poi bisogna naturalmente conoscere in modo approfondito i contesti locali, perché un oggetto, un'opera d'arte etnica, è realizzata allo scopo di esprimere determinati elementi di una cultura, può esprimere il rango sociale, può esprimere una funzione, può essere protettivo, può essere rituale, può essere utilizzato per i matrimoni, quindi esprimere il desiderio di una prosperità per gli sposi, insomma ci sono tante funzioni e per conoscere queste funzioni innanzitutto bisogna conoscere le culture che le hanno prodotte, bisogna frequentarle e quindi ci vogliono anche dei soggetti di ricerca sul campo, come hanno fatto i due collezionisti, soprattutto Georges Breguet, nel corso di 40 anni. C'è un suo articolo in catalogo intitolato proprio 40 anni di ricerca sul campo, in cui grazie allo sviluppo di relazioni a lungo termine poi si è potuto anche arrivare ad individuare dei significati che vorrei ricordare A volte sono significati segreti o comunque appartengono a delle persone che hanno un certo potere, sapere potere, quindi non sono delle cose immediate che si condividono, ma il lungo termine, le conoscenze permettono questa cosa.
C'è un pezzo che lei è particolarmente contento di avere nella mostra.
Ma allora, io mi sono innamorato di diversi pezzi in mostra, però trovo che tornando al tema trame ci siano dei pezzi meravigliosi che ci parlino proprio di questi antichi legami. Noi abbiamo suddiviso la mostra sui due piani dello spazio mostra di Villa Malpensata, parlando al primo piano di questo viaggio da Bali verso Timor e le Molucche da ovest verso est, con una selezione di capolavori, anche tessuti, anche monumentali, che misurano fino a 5 metri di lunghezza. E poi al piano di sopra abbiamo tematizzato il percorso espositivo attraverso una serie di tematiche che parlano della relazione dell'uomo all'ambiente, al suo mondo, al suo contesto culturale attraverso il tessuto. In questo ci sono dei tessuti che trovo molto molto belli. Sono dei tessuti, per esempio, di popolazioni, di popoli, di Sumbawa, un'isola che sta dopo Bali, Lombok, abbiamo questa isola che si chiama Sumbawa. Ci sono dei tessuti, che sono, di seta, che sono ricamati anche con fili d'oro d'argento, e sono di popoli, di tradizione, islamica, che però mostrano anche dei motivi decorativi, con antenati che sono di una tradizione preislamica. E quindi che mostrano proprio come questi spostamenti di idee, di popoli, questi incontri abbiano dato vita a dei sincretismi che poi hanno dato nuove forme anche nell'arte. Quindi questi sono dei tessuti che apprezzo particolarmente, oppure altri tessuti come i Gerixin, sono dei tessuti balinesi che sono fatti con delle tecniche molto molto complesse, che sono dei tessuti rituali protettivi, tessuti molto molto rari, e che dimostrano una capacità esecutiva di altissima classe.
Dunque ricordiamo, presso Villa Malpensata di Lugano, trame capolavori di arte tessile da Bali a Timor fino al 25 ottobre, grazie a lei, co-curatore Paolo Maiullari, per essere stato con noi qui a Kappa.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Arrivederci. Kappa. Un po' di sano acid jazz da Londra con Nubian Twist, al piano c'era Patrice Rushen, si intitolava Threads. 17:30, scopriamo quali sono i contenuti di Alice sabato pomeriggio e poi l'informazione. K.
En approche, 70 le gramme fondissent dans ma poche. M'en faut 20 par soir avant que je raccroche. 200 balles, c'est l'objectif pour nourrir mon gavroche. Il est derrière dans son siège auto, trop mimi. Sa tête, son doudou de sa tata de Haïti. Mon enfant roi, mon mini moi, mon sang, mon habibi. Ma meilleure couverture en cas de contrôle, mon alibi. Toujours sur mes gardes, aux armes, etc. Y'aura personne à ma rescousse si je me fais pétage, livre. Puis je m'arrache en douce le regard Beretta, la vie, la chienne. Et dis-toi que Rebecca vaut plus qu'à RSA. Moi, mauvais canasson, moi, le dos paillasson. Moi, depuis le berceau, je demande réparation. J'ai ma façon de faire des sous quand les clients mordent à l'hameçon. Que quelqu'un ose venir me faire la leçon. En sursis, je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut, à quand la mise en bière. En sursis, je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut. La nuit, la rue déserte n'est pas sûre, la nuit. J'en vois des vertes et des pas mûres dans ma bonbonne. La poudre est loin de l'état pur. La nuit, je fais ma thune et j'ai pas le temps pour ta littérature. Je dois joindre les deux bouts, moi. C'est pas une fin en soi, c'est pour tenir le coup. Ne pas plier genoux, c'est pour rester debout. Parole de mère célibataire que la galère secoue. Je me sens prise de court, prise à revers. J'ai la tête dans un étau qui se resserre. Je n'ai ni de plan, ni de repère. Ni sauveur, ni Dieu le Père. À quoi bon se voler la face? Je ne crois qu'au lit assez épaisse. Faut que je sauve mes fesses et celles de mon fils, moi. Je dois nous remplir les caisses. Ici-bas, c'est la seule chose qui m'intéresse. En sursis, je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut, à quand la mise en bière. En sursis, je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut, à quand la mise en bière. Tes romances, tes conseils et tes adages. J'ai perdu l'innocence dans des caves et des garages. Grandi en décalage, en chute, en dérapage. Moi, si j'ouvre la bouche, c'est le grand déballage. La loi de la rue fait pas des mules mais des ravages. Chez moi, y'a que la faucheuse qui aime traîner dans les parages. J'suis venu au monde avec le seum dans les bagages. Réduit à baver silencieusement devant les étalages. Comme des rats, traités comme des rats, comme si de rien. Le droit chemin n'existe pas ici, j'ai pris le mien. Maudit matin qui me tue, qui me tient. Je vois demain comme un mauvais refrain qui revient. Ici l'histoire s'écrit sans espoir en préambule. Je me dis que c'est cher payer la dignité quand je déambule. Une petite mort, une danse de funambule. J'oscille entre le bien et le mal tendu au bout du pendule. En sursis je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut, à quand la mise en pierre. En sursis, je survis du me rinçant d'hier. Feu dans les yeux, j'en veux à la terre entière. Je m'endurcis tellement j'en ai le cœur en pierre. À quand le salut, à quand la mise en pierre.
Novità discografica dalla Francia, un cantautore e un rapper, Marc Namour e Loïc Lantoine. E questa era la loro Rebecca. Parliamo di voce, voce fondamentale per un rapper, per un cantautore, per tutti noi. Parliamo di un audiodocumentario dal titolo La voce dalla testa ai piedi. Domani alle 9 andrà in onda questo audiodocumentario che ci porterà alla scoperta di un metodo, della metodologia Atem Tonus Tone, respiro, tono, suono, sviluppata dalla cantante e artista tedesca Maria Höller-Zangenfeind, allieva della grande studiosa del respiro Ilse Middendorf. È un approccio che parte da una bella idea, che difende la nostra voce per quella che è e soprattutto la difende perché non esiste una voce giusta o una voce sbagliata. Ne parliamo dunque proprio con l'autore del documentario, il giornalista Andrea Cocco. Ben ritrovato qui a K.
Salve, grazie.
Allora, come si è imbattuto in questo metodo prima di tutto?
Allora, bisogna dire innanzitutto che sulla Rete 2 Laser ogni venerdì va in onda un audiodocumentario a partire da una parola. Siamo una piccola scuola di audiodocumentaristi che si cimenta ogni mese su una parola. E questo mese la parola era voce, quindi siamo partiti da lì, ognuno ha fatto una ricerca e io mi sono imbattuto in questo metodo anche perché vivo e lavoro a Roma, in Italia, e lì c'è una parte fondamentale, diciamo, di questa metodologia che invece nasce in Germania. Sono molto interessata alla voce, sia perché la uso in radio, anche io faccio radio, nonostante faccia un lavoro un po' diverso, che è quello dell'audiodocumentarista, e quindi mi interessava seguire nel concreto una giornata di una persona che fa terapia della voce. E naturalmente è solo una delle tante metodologie che esistono, è stato però molto interessante una giornata tipica di questo lavoro.
E che, qual è la parte che le è piaciuta di più?
Allora, innanzitutto mi è piaciuto il fatto che viene applicata in diversi contesti. Sono stato prima di tutto in una scuola di attori, giovani attori, in un'accademia a Roma, e lì il discorso era non per forza impostare la voce come una voce attoriale, una voce, diciamo, appunto una voce impostata, ma giocare un po' con quella che è una parte fondamentale che ognuno di noi ha e può esercitare, un po' come se il corpo fosse uno strumento, e quindi in questo senso anche non c'è una voce giusta, non c'è una voce sbagliata, ma ognuno ha uno strumento diverso e si tratta di accordarlo secondo le proprie corde. E quindi la mattina è stato con una scuola di attori, il pomeriggio invece è stato con persone normali che sono curiosite da questa modalità anche di giocare volendo con la voce.
Ma anche la voce nasconde un po' dei piccoli segreti sul nostro modo che abbiamo di abitare il corpo o le nostre emozioni?
Io penso assolutamente di sì, nel senso che oltre a nascondere un pezzo della nostra personalità, cambia a seconda anche delle situazioni. Ci sono tante voci che sappiamo fare, tante modalità con cui esprimiamo la nostra voce, quindi già questo ci dice. Ci sono tanti registri, tanti modi in cui interagiamo con la voce.
Ma questo metodo, questo Atem Tonus Tone, adesso senza svelare troppo, no? Visto che va in onda domani mattina l'audiodocumentario, in che cosa consiste esattamente? A parte questo del non impostare la voce, insomma.
C'è molto un rapporto, io sono un neofita, nel senso come sì. Voi ho partecipato a una giornata, non è che sia un esperto della metodologia, però una delle cose è partire dal corpo, quindi molti degli esercizi, molte delle attività di sperimentazione della voce partono proprio da un movimento del corpo e la voce cambia a seconda delle parti del corpo che si utilizzano, è come se si provasse a far risuonare la voce in diverse parti e far risuonare varie parti del corpo attraverso la voce. E la seconda cosa interessante sono proprio un po' le sperimentazioni e i giochi che si possono fare insieme lasciandosi molto andare e si crea una voce che è un po' la somma di tutte le voci e sono delle attività corali ma fondate proprio su una sperimentazione, su versi, su parole troncate, parole inventate, lingue sconosciute, anche molto giocoso da un certo punto di vista.
Va bene, allora da qua in avanti lasciamo la sorpresa. Laser domani alle 9, la voce dalla testa ai piedi. Grazie Andrea Cocco per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Narigo. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre.
Narigón, è proprio quello il titolo, Melingo. Allora, voglio parlarvi di Phoebe Bridgers, che è una cantante folk americana, ha 31 anni e, come si suol dire quando si fa la lista dei riconoscimenti, ha vinto 4 Grammy Awards su 11 nomination. Ma se vogliamo diventare un po' più originali, perché merita un'attenzione speciale, vogliamo parlare di Phoebe Bridgers non tanto per la sua musica, che è vero, non è bello dire così di un cantante, di una cantante, ma di una cosa che ha fatto e che mi è piaciuta particolarmente. Perché se amate andare ai concerti, sapete che non è facile. Non è più facile, come una volta, andare ai concerti. E non voglio fare la nostalgica. La cosa più difficile oggi è sapere 345 mesi prima di volerci andare per riuscire ad avere dei biglietti. Devo dire che a me frustra molto questa cosa, perché sono una che non riesce tanto a lavorare in anticipo e sono sempre molto triste quando finisco su una data, sto per comprare dei biglietti e c'è questa scritta sold out, tutto esaurito. Ma oggi è così. Gli eventi dal vivo, dove c'è la vita vera, sono molto ricercati e apprezzati. E allora perché vi parlo di Phoebe Bridgers? Perché ha trovato un modo nuovo per andare in tour e per esibirsi. Arriva all'ultimo minuto per dei concerti segreti. In piccole città, ovvio, qui stiamo parlando degli Stati Uniti, città che di solito gli artisti dei grandi numeri non visitano, Annuncia i suoi concerti il giorno stesso con dei flyer, con dei volantini di carta appesi per tutta la città. Sceglie solo locali con una capacità di al massimo 500 persone per rendere l'esperienza più intima e personale. Non contenta, i concerti hanno anche alcune regole. Niente telefonini o altri apparecchi che possano registrare, perché le persone, tra l'altro questo ha causato un po' di polemica, riceveranno quella borsa che isola il telefono, la Yonder Pouch, che dentro tra l'altro ha anche delle mystery card, delle cartelle misteriose con un segmento di un'immagine che fa parte poi di una copertina del suo album nuovo. Comunque questi sono delle, come posso dire, sono delle borsine in cui si mette il telefono e poi non funziona, è chiuso, è sigillato e all'uscita ti aprono il sigillo e torni ad utilizzare il tuo telefono. Comunque, a me è piaciuta molto questa cosa. I locali scelti sono pregati di mantenere il segreto. Se dovessero lasciarsi sfuggire qualcosa, Phoebe Bridgers annullerebbe il concerto. Poi ha fatto un'altra cosa. Il 4 giugno ha fatto uno strappo alla regola e ha scelto un posto più grande, il Madison Square Garden di New York. Prezzo del biglietto, $1. Non succedono più queste cose, $1, e volendo uno poteva pagare anche qualcosa in più, perché tanto comunque tutti i ricavati sono andati in beneficenza. E devo dire che quando ho letto la notizia di Phoebe Bridgers e del suo modo di fare questa tournée, poi ne farà un'altra in autunno per lanciare il disco nuovo in modo più tradizionale, ma mi è piaciuta molto questa cosa, senza essere nostalgici, della sorpresa, dell'improvvisazione. Vedi appunto un volantino appiccicato a un palo e quella sera decidi di andare a un concerto. Non male. Phoebe Bridgers, l'ascoltiamo, suona così. Questa si intitola Motion Sickness. Thank you. Bridgers, Motion Sickness, tra l'altro preparando appunto e scoprendo un po' di cose su di lei, sono finita su un sacco di polemiche, perché a quanto pare sono molti gli artisti che incominciano a lamentarsi dei troppi telefonini che vedono mentre si esibiscono, e dunque da una parte ci sono loro che dicono mettete via quel telefono, preferisco che guardiate me e non il telefono, e dall'altra parte invece ci sono le persone che dicono sì, però viviamo nel 2026, non puoi dirci di non usare il telefono. Insomma, grandi polemiche anche intorno a questo. Detto questo, vorrei presentarvi un altro brano, The Claypool Lennon Delirium, si chiamano così, dal nuovo disco di Les Claypool, ex bassista dei Primus, e Sean Lennon, figlio di John Lennon. Progetto un po' folle, infatti si chiamano The Claypool Lennon Delirium, non per niente. Il disco invece si intitola The Great Parrot Ox and the Golden Egg Empathy, che adesso non posso tradurvi al volo perché non sono in grado. Ci ascoltiamo la canzone Mantra of the Manatee. E così, con questi suoni, siamo arrivati alle 18. E così per me rimane la più bella. Il regista Steven Spielberg sta alla fantascienza come Elvis Presley sta al rock and roll. È il genere che lo appassiona di più. Insomma, specialmente quando ci sono di mezzo gli extraterrestri. E questo brano di E.T., insomma, ci fa tornare piccoli, ci fa tornare lì con la bicicletta che vola, con la luna in sottofondo. Tanto è vero che tra l'altro l'ho sentito in un'intervista in cui con il presentatore giocava a immaginarsi chi avrebbe più diritto ad andare a rappresentare il genere umano qualora gli alieni lo desiderassero, e ovviamente lui, tra l'ex presidente Obama, il presentatore Stephen Colbert e se stesso, faceva il tifo per se stesso. Diceva: no, guarda, io secondo me ne so di più di te e ci voglio andare io e valgo di più. L'ultimo film di Spielberg racconta ancora di alieni, forse indirettamente, adesso lo scopriamo perché siamo al telefono con Antonello Catacchio, critico cinematografico, ben ritrovato qui a K.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci sono o no gli alieni in questo Disclosure Day?
Sì, sì, devo dire che ci sono, non credo di non svelare niente a nessuno perché ci sono. Il film prende proprio le mosse da questo, diciamo, dal fatto che negli Stati Uniti ormai siano stati desecretati i materiali visivi, eccetera, che riguardavano, una volta si chiamavano UFO, adesso si chiamano in un altro modo, però comunque, insomma, le presenze aliene. E lui si era messo al lavoro già da prima che venissero desecretati questi materiali per fare un film a modo suo, per raccontare a modo suo questa disvelazione di materiali su cui è costruita tutta la trama. Perché diciamolo, la trama non è tanto sugli alieni in senso stretto, è sul fatto che uno studioso decide che è giunta l'ora di divulgare questi materiali, nonostante i cattivoni legati al governo e alle istituzioni abbiano da sempre deciso di coprire queste cose perché la gente non è preparata. In realtà poi scopriamo che avevano anche degli interessi specifici, perché utilizzavano delle invenzioni aliene facendoci quattrini. Comunque, insomma, la chiave è un po' tutta questa: un gruppetto che vuole divulgare queste informazioni e far sapere che gli alieni esistono, e un gruppetto paragovernativo che cerca in tutti i modi di impedirlo. Quindi è una specie di thriller basato su molti inseguimenti, situazioni anche molto curiose, però non lo definirei un film di fantascienza, nonostante tutto, nonostante il cuore pulsante del film riguardi questo.
Infatti questa parola disclosure non è facilissima per noi, eh? Io ho dovuto cercarla, cioè questa, appunto, divulgazione, il giorno della divulgazione, potremmo tradurlo così. Ma è un film dunque forse anche un po' sulla nostra crisi di fiducia verso le istituzioni, o no?
Questo sicuramente, c'è una grande crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni rappresentate da questa società privata, che però è legata a filo triplo con il governo statunitense. Poi c'è anche sullo sfondo una crisi mondiale pesantissima, insomma siamo sull'orlo della guerra che sconvolgerà tutto il mondo. E quindi questo Disclosure Day dovrebbe essere quello che aiuta a ritrovare umanità. Poi lungo tutto lungo tutta la narrazione del film, Spielberg dissemina una serie di cose, alcune anche molto curiose, perché per esempio la compagna di uno dei protagonisti che intende divulgare questo materiale è una ex novizia che a un certo momento si rifugia nel suo vecchio monastero, e c'è tutta una parentesi sulla religione cristiana e una monaca che è estremamente possibilista, dice: Dio non avrà mica fatto tutto questo universo soltanto per noi, no? Per cui ci sono delle aperture strane, anche perché sappiamo tutti che Spielberg è di origine ebraica, di religione ebraica, quindi non lo so, ci sono delle cose molto molto eccentriche, strane. E poi c'è quest'altra protagonista che è Emily Blunt, che è una che fa il meteo in televisione e che viene come posseduta dagli alieni, viene prescelta e comincia a fare cose strane, parla lingue che non conosce, incontra degli sconosciuti e gli si rivolge come se li conoscesse da una vita, ma intimamente, insomma riesce a identificarsi con loro, entra nella loro testa, nei loro pensieri, e naturalmente ne rimane un po' colpita, e su lì anche lei alla fine si allea con quest'altro che intende divulgare, insomma succede un po' di tutto, però ripeto, il film è più un thriller che non un fantasy.
E dunque lei entra nella testa degli alieni e non viceversa, però questa è anche una curiosità. Adesso lo so, non mi può raccontare tutto il film. Comunque non abbiamo svelato troppo, perché questo lo si vede anche nel lancio, dunque
sì,
possiamo dire che non...
No, infatti non sarebbe giusto svelare nulla, come tutto, anche perché io confesso di essere uno spielbergiano della prima ora, siamo quasi coetanei dei vecchietti, e quindi mi ha sempre appassionato, no? Qui l'ho trovato un po' meno puntuto e efficace. Forse siamo proprio diventati noi in qualche modo dei vecchietti, e oggi ci sono dei giovani molto più dinamici nei confronti del fare cinema. Mi vengono in mente Obsession, Backrooms, due film fatti davvero con $2,
certo,
che ne stanno incassando centinaia di migliaia, milioni, eccetera. Mentre questo film di Spielberg, non lo so, io gli auguro tutte le fortune del mondo, uscirà domani negli Stati Uniti e staremo a vedere. Però onestamente mi sembra un film che guardi più verso il passato che non verso il futuro.
Senta, ma magari gli è successo come succede a noi umani, e dunque abbiamo la prova che Spielberg è umano, che magari ci teneva talmente tanto, ha messo insieme tutta la sua passione legata agli alieni, agli extraterrestri, a queste storie, che alla fine, non lo so, forse era più un regalo a se stesso.
Può essere, però quando ripenso, non so, prima sentivamo la musica di E.T., oppure Incontri ravvicinati, un film che ha 50 anni ormai, ed sì, era molto più avanti secondo me per certi aspetti di questo, la comunicazione attraverso la musica, gli alieni, che insomma c'erano un sacco di cose che emozionavano profondamente. Oggi, forse per questo, l'emozione invece viene tutta un po' deviata su questi che fuggono, i cattivi che li inseguono, macchinone nere che viaggiano a manetta, insomma, verso un tipo di cinema che alla fine, nonostante il tentativo, è più convenzionale. Per l'amor di Dio, non è che sia fatto male, perché Spielberg è Spielberg, però è più convenzionale rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare.
Le chiedo un'ultima curiosità, visto che non sono del mestiere, ha detto che esce domani negli Stati Uniti e da noi c'è già in sala.
È certo.
Prassi normale? È una cosa che si fa al giorno d'oggi?
No, non è normale. No, non è normale. Devo dire che forse negli Stati Uniti stanno perfezionando gli ultimi colpi di marketing, pare che abbiano speso 80 milioni di dollari, e infatti prima che venisse anche da noi circolavano notizie entusiastiche rispetto al film. In realtà poi, andando a scoprire, erano un paio di siti specializzati, io francamente non li conosco, che avevano detto il miglior film di Spielberg da 20 anni a questa parte, un film capolavoro, cioè, credo sia stato più un'operazione di marketing che non un'operazione critica, diciamo così.
Va bene, comunque lo ripeto, è nelle sale della Svizzera italiana in questi giorni Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Antonello Catacchio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Certain of innocence, six lanes of western caravan burn fuel to speed up the renaissance before the trench coats and the roped off rooms, the shell socked mothers and the TV crews foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty, big box and a bronzy scheme. The land of the plenty. In high school, I sang in the choir with all the Mormons from Roanoke Park. Now all their houses are on fire. Strange glow of box blood in the dark. I think we all. So I thought that season privilege was a parking spot for
construction and the war seemed distant back in 11th grade. How quaint our simple lives before seem now in face of the coming days. Foreclosing a grand old dream, black motorcade running on empty. Big box and a Ponzi scheme, drain everything, land of the plenty. All furniture's on the street, in every church, last rites are spoken. One criminal's soft defeat can't change the fact that we're broken.
Questo era Gabriel Cahan con To Be American. Siamo nel mondo di Cappa e Spalla e siamo con Paolo Di Paolo. È un piacere ritrovarla qui a Cappa.
Grazie a voi.
Allora, negli scorsi giorni è stato al centro di qualche polemica molto italiana e molto complicata, difficile anche riassumere qui la vicenda che parte da Salerno Letteratura, festival che lei dirige, passa per la decisione di non ospitarvi Henry De Luca a seguito delle sue dichiarazioni su Israele e Gaza, procede con un corsivo al Vetriolo e non firmato che la riguarda, pubblicato sul giornale con il quale collabora La Repubblica e che ha fatto insorgere il comitato di redazione e che molti hanno stigmatizzato manifestando le solidarietà. Appunto, è difficile da sintetizzare, ma ci abbiamo provato. Mi corregga se ho dimenticato qualcosa o ho detto qualcosa di sbagliato.
No, certo, è diciamo quel tipico polverone che lontano dall'epicentro non si capisce forse nemmeno. In realtà in molte rassegne culturali, anche festival del cinema, si stanno ponendo temi affini, no? Come gestire l'eventuale disagio che producono considerazioni, riflessioni, affermazioni di questo o quell'ospite su una questione così incandescente come Gaza. Meglio però sarebbe diciamo dire che Henry De Luca era stato invitato per tenere la produzione, che per essere chiari è come fosse l'inaugurazione di un anno accademico, è l'evento principale, l'evento che apre una sequenza di 200 eventi, e gli era stato chiesto, a seguito diciamo così di rimostranze e anche un po' anche di valutazioni pure sofferte, anche piuttosto tormentate, gli era stato chiesto di modificare diciamo lo spazio del suo incontro da una prolusione appunto a un incontro tra i 200. Non era una diminuzione, era anche un tentativo, se vuoi, di proteggerlo, proteggere quell'evento, proteggerlo dalle contestazioni, sì, proteggerlo da successivi boicottaggi. È una scelta che naturalmente abbiamo fatto in modo sofferto, che ha determinato molte polemiche. Io ho avanzato tutti i dubbi insieme anche al co-direttore artistico Gennaro Carillo e tutti quelli che lavorano al festival. Tutto quello che è successo dopo dà la misura di come il dibattito sia neanche incandescente, forse avvelenato. Quindi adesso in questo momento naturalmente siamo soprattutto concentrati sull'inizio del festival, che comunque partirà sabato nonostante tutto, con tutti quasi 200 eventi, in fondo sono state 2, 3, 4 le defezioni, Henry De Luca compreso, e poi avremo però occasione lì, questo voglio dirlo con grande apertura, avremo occasione proprio in quel contesto di discutere di quello che è accaduto, anche effettivamente aprendoci alle contestazioni, ai dubbi, alle obiezioni, alle controobiezioni.
Assolutamente, e poi di persona, che non fa mai male. Vogliamo parlare però a cappa e spalla di una scomparsa importante, Romano Montroni, che fu tra i fondatori della catena Feltrinelli, ma fu anche molto di più.
Beh sì, è difficile che magari il grande pubblico lo metta a fuoco questo nome, però nel mondo dell'editoria italiana ha un peso veramente ragguardevole, perché Romano Montroni è stato quel tipo di libraio che forse molti a tutte le latitudini hanno conosciuto, il tipico libraio novecentesco, quello che conosceva bene i libri, che non era un commesso di libreria, ma era qualcosa di più, molto di più. Era un bibliofilo, era un conoscitore dei libri ed era soprattutto un ripensatore, lo definirei così, di quello che è lo spazio della libreria, perché noi dobbiamo immaginarci fino al tardo Novecento librerie che erano bunker pieni di libri affascinantissimi, ma in cui l'avventore casuale si sentiva anche un po' in soggezione, no? L'idea delle catene Feltrinelli, della catena Feltrinelli per esempio, è stata basata su quello. Dico soltanto un'intuizione che ha avuto Montroni tra gli altri: rendere possibile un gesto che oggi noi diamo per scontato, quello di sfogliare i libri senza necessariamente
necessariamente doverli acquistare. Si ricorderanno forse più attempati che uno entrava, aveva una cosa da chiedere, ma era molto difficile che sostassi in libreria fino ancora agli anni 80, no? E l'abitudine di entrare in questi spazi in cui ci si può prendere addirittura il caffè, ma togliamo pure il caffè, ma si può cercare, guardare, sfogliare, mettere i libri di piatto e lasciarli disponibili alla lettura, alla lettura anche così occasionale. Questa è stata per esempio una delle intuizioni di Montroni, e fino alla fine, aveva 86 anni, è stato un grande ideatore di rassegne, un animatore culturale a Bologna e non solo, ha contribuito alla costruzione delle librerie Coop, che poi hanno fatto tesoro anche dell'esperienza precedente. Questo mi porta, concludendo, a chiedermi, ecco, che cos'è oggi un libraio, no? Molto spesso è anche assimilato, purtroppo, banalmente, a un commesso, come in un altro tipo di commercio. In realtà il libraio è un interlocutore preferenziale per un lettore disorientato, ma anche per un lettore avveduto. Io credo che in questo caos del mondo, in questa flessione dei consumi che riguardano i libri ormai datata, se abbiamo perso qualcosa, abbiamo perso anche questi interlocutori come Montroni, che ne ha allevati a decine, perché poi ha partecipato alla scuola del libraio di Venezia. Insomma, in ogni caso, quelle persone per cui tu entri in libreria con uno sguardo, con due parole, riesci ad avere da loro un'indicazione, una pista di lettura, qualcosa che insomma possa poi assomigliarti e confortarti, sono una ricchezza enorme, e formare nuovi librai significa formare nuovi lettori.
Io devo dire che secondo me fare libraio è anche un po' una vocazione, e devo anche dire pubblicamente che sono molto felice, perché nella Svizzera italiana abbiamo delle librerie con librai e libraie veramente meravigliose, dove si entra con, c'era quella storia con una copertina che era di quel esatto. colore, non ricordo nemmeno se l'autore fosse uomo o donna, e loro intercettano. Però bisogna dire una cosa, che il libraio oggi ha veramente ha contro l'algoritmo, cioè voglio dire, noi siamo abituati a ricevere quello che vogliamo, e invece il libraio deve riuscire a scoprire invece di cosa hai bisogno, non quello che vuoi.
Esattamente, ma ecco, hai detto algoritmo, è l'incarnazione, uno come Montroni, ma tanti librai e libraie in Italia, in Svizzera, dovunque, quelli che hanno la vocazione, e sono l'incarnazione dell'alternativa all'algoritmo, perché non sono algoritmi appunto incarnati, sono viceversa degli esseri umani appassionati che, guardandoti negli occhi, possono restituirti qualcosa. Quindi certo, una memoria spesso elefantiaca, una capacità di muoversi tra miriade di titoli, ma anche e soprattutto una capacità d'ascolto, perché il lettore che oggi appunto, senza magari vecchi giornali a far da guida, nel profluvio di input che arrivano da ogni dove, compresi gli scrittori che promuovono loro stessi, e faccio parte della categoria, il lettore rischia di sentirsi soffocato, schiacciato. Il libraio è quello che ti salva, insieme al bibliotecario. Direi che sì, bibliotecario e libraio sono davvero le figure fondamentali nel mondo della lettura.
Allora, abbiamo ricordato Romano Montroni, che è morto oggi a 87 anni. Paolo Di Paolo, grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
A presto. E noi continuiamo con una canzone che arriva proprio da Between the Covers, 9 Songs for Bibliofili, lo dico in italiano. Questo è il titolo dell'album del cantante inglese, che si chiama Paul Armfield, e la canzone si intitola The Books Beside My Bed, i libri vicino al mio letto.
Here stands the Tower of Babel, where once there was a bedside table. Each book a good intention, the bricks of self-invention. Oh, if I had only read the books beside my bed. Years of dust on every cover, now piled high one atop the other, stacked from the ceiling to the floor, like strata on a cliff face, all just waiting to be read. The books beside my bed, the books beside my bed. In my bed each night I can't recall the lines I read the night before, before my eyes shut tight, the
take their flight. The same few lines, night after night, escape my grasp, go crashing to the floor to join the books beside my bed. That pile, God knows who lent me. And that pile, bestsellers from last century. Beside the lamp, a guide to moths, and John Robb's new history of goths, unread, 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 the books beside my bed. I'll not reduce those towers with just so many waking hours. If I was to read until I'm dead and then continue reading, still I would have never read half of the books beside my bed. The books beside my bed. The books beside my bed. The books beside my. Come
lo capisco, questo Paul Armfield, i libri vicino al mio letto, e la lista è quella dei libri che non sono ancora stati letti. Il mio comodino non era abbastanza, anche per lui non era abbastanza, da me è diventato davanzale e tra poco chissà dove arrivo, fuori dalla stanza, con i libri che però fanno bene lo stesso, fanno bene averli lì. Anche senza che si aprano, non subito, sono da aprire prima o poi, però i libri fanno bene anche se non li abbiamo ancora letti, perché sappiamo che dentro lì sicuramente ci sarà qualcosa di importante, e quel qualcosa di importante arriverà a noi nel momento giusto.
Verse the mind style, underwater rhymes, H2O ocean flow. Pistol packing kids without a pistol packing periscopes. Essential four readings of my rhymes, debito. Scoop, scope, the abstract distracts from the fact that the black wax spins in the rapid rotation. When alphabet manipulation be my occupation, UPS beats the foul vowels deep across the nation. Peeping underground sounds withheld from your radio station. So name 10 black facts. White folks to black folks and even your KK devil. Elevate myself from your lower level, cause I be too damn clever to surrender to your fate. Your whole goddamn heart's filled with hate. Practice what you preach on the page, my friends.
Take this world.
This is a poem picked from the tree of memory. I'm wearing shangy shoes to abuse the earlobes of afros and grass skirt. Shut it up in designer raggedy, tagging the wall. We felt tipped up, up to the stellar moon vibes, reaching across the ocean. My words sparked the splits of the soul gifted children. We twisted up shango verbs and big warriors displaying father time's tribe. Time's chimes, sticking no longer, erasing subterranean themes with penogenic whispering and craniums tickling.
splits a black curse. Bumping down the road to the vocabulary cemetery. Against bravery, contradictory, volunteer slavery. Biblical rules change as Sue King James think. You spit the pits of hell out, twink, or leave them in the belly to dwell. Well, escape the soul cage, blink. Open to third degree, eye, fourth plan, C. Proverbs, reverb, and sing deep like a kiss.
Mentre stiamo ancora pensando a quale libro iniziare stasera, abbiamo ascoltato gli UPS, che non c'entrano niente con quelli che mandano in giro i pacchetti, Watermelon Syrup, sciroppo di anguria, che ho scoperto è una cosa che esiste. Adesso però abbiamo l'ultimo pezzo insieme, quello di Lofi, direttamente dall'Islanda, con Mad Woman.
Idea, worst one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again, seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like a call to blow a stone to prove. Still I want you like a mad, mad woman. I remind myself how he'd question everything about me. Call me stupid as a mindless joke. He hypnotized me as we spoke. Purely mythological, with the ugliest soul. You would think that he is holding me for ransom. Cause there's something so vexing about you, it's like the gods above a stone to prove. We've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a mad, mad woman. Final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog begins to clear, as I'm gasping a cleaner, I remember our together we're so handsome. Cause there's something so vexing about you.
Fa un po' titoli di coda questa canzone bellissima di Lofi, che parla di una donna innamorata come una matta. Mad Woman, Lofi, 18 e 29 minuti. Io sono Sandy Altermat ed effettivamente erano i titoli di coda di questa puntata di K. Ringrazio Elisa Rossello anche oggi per aver contribuito alla realizzazione di questo programma. Vi auguro buona serata, ora Modem e poi 6 di sera.